Saremo insieme oggi e domani, perché poi io domenica mattina all'alba parto, e in questi due giorni mi è stato chiesto di condividere con voi alcune riflessioni, ok? Poi vi pentirete di avermi invitato. E non sto scherzando. Allora vi dico subito alcune cose. Vi chiederei gentilmente di mettere tra parentesi tutto quello che sapete della coppia. Solo? Sì, solo. Quello che stiamo facendo qui in questi due giorni che vi siete regalati, avete dovuto organizzare il vostro lavoro, i ragazzi, quindi sfruttiamoli al meglio. Siamo qui a fare formazione. Mi piace molto, formazione, dare forma all'azione, cioè noi passiamo la vita a fare delle cose, senza mai chiederci che cavolo stiamo facendo. Diamogli una forma, ok? Questa è la prima cosa che voglio dirvi come introduzione a queste quattro riflessioni che vi farò. La seconda cosa che vi voglio dire è molto semplice. Voi avete un tema da seguire, io ho già detto che farò un po' di testa mia, non perché sono un anarco insurrezionalista, anche se lo sono, ma perché partirò da alcune immagini bibliche, perché è un po' la mia vita meditare la parola di Dio, ma vedrete che alla fine tutto torna, va bene? La terza cosa per me molto molto importante è che è possibile che alcune cose che io vi dirò non siate d'accordo, meno male, ci mancherebbe altro, però vedrete che gran parte delle cose che dirò hanno a che fare con la vostra vita concreta, sia che siate una coppia felicissima, io ne devo ancora incontrare di coppie felicissime, sia che siate una coppia normale, e questo già un po' mi rassicura, sia che abbiate alle spalle un fallimento matrimoniale e avete trovato un compagno o una compagna, sia che siate rimasti soli, va bene? Cioè noi siamo qui a parlare non di una ipotetica famiglia di cui parliamo tanto noi cattolici e a me fa venire un po' le bolle, ma della nostra famiglia per capire che cosa Dio ha da dire. E questa è la prima grande introduzione, ho messo le mani avanti, quindi posso anche scappare. La seconda cosa, io ho dei pregiudizi, va bene? Il primo pregiudizio è fondamentale. Dio ha inventato l'amore, cioè quella roba lì che io e te abbiamo provato, magari proviamo ancora un po' adesso dopo tanti anni, è copyright di Dio, è Lui che ha inventato l'amore. Perciò, dal mio punto di vista, in questo momento così difficile, così fluido, in cui noi stessi sperimentiamo la fragilità della coppia, il mio lavoro è quello di studiare e quindi studio molto ed è interessante perché ci sono alcuni sociologi che teorizzano la fine della coppia nel mondo occidentale. Con le proiezioni dei dati Istat dello scorso anno, nel 2050, se continua quella proiezione, quell'andamento, nel 2050 in Italia non ci saranno più matrimoni cattolici. 2050 vuol dire dopodomani. Allora, qui dentro noi a volte corriamo il rischio di, lo dico con molto affetto, ma voi mi avete invitato perché io vi dica delle cose anche un po' destabilizzanti, di parlare un po' per luoghi comuni. A me invece sta a cuore, cioè dire, ma davvero Dio ha inventato l'amore? E com'è che non sta funzionando? Perché siamo poco devoti, dai, andiamo, non diciamo queste stupidaggini. Forse vale la pena con umiltà riprendere in mano la parola che parla moltissimo di coppia, moltissimo, di prendere in mano la storia di Dio in mezzo agli uomini, che sono storie, come ho avuto modo di scrivere più volte, molto complicate. Se voi leggete l'Antico Testamento avete delle coppie poco esemplari, dei comportamenti scandalosi che voi dite, ma com'è sta roba qua? Da Abramo, padre della fede, il suo rapporto disturbato con Sara, sua moglie, e Agar andar giù con Davide che ne ha combinati di tutti i colori. Quindi stiamo attenti a non fare i moralisti, ma fare i mendicanti, dire Signore, tu che hai inventato l'amore, che è all'origine della mia vita, non della mia coppia, che cosa hai da dirmi? La terza cosa, e poi inizio col primo testo biblico, è un secondo pregiudizio. Io voglio dirvi qual è la finalità di questo incontro, va bene? Ok? Cioè, ognuno di noi è qui per delle ragioni. Alcune le sa lui stesso, uno dice ma sì, mi hanno invitato, sono andato, uno dice dai, perdiamo 2 giorni di fresco col caldo che fa a Catania. Io sono qui perché ho un pregiudizio, perché ho un obiettivo. Io vorrei che domenica, quando tornate a casa, siate più felici. Ok? Cioè, io penso che sia meglio essere più felici nella vita che non tristi. E quindi cercheremo di fare questo. E io sono assolutamente certo che la vostra concreta esperienza affettiva è la sorgente della vostra felicità, come la causa della vostra infelicità. Perciò prendete sul serio questi 2 giorni. È Dio che vi ha fatto questo regalo. Ci ho detto, ho preso 4 testi biblici dell'Antico Testamento, così vi faccio un po' tribolare. Il primo è fondamentale e va bene per tutti, perché appunto mi è stato detto, e io sono molto sensibile a questa cosa, che fra noi abbiamo situazioni molto diverse, di coppie, oppure di coppie in difficoltà, oppure di coppie riaccoppiate, oppure di persone singole. Quindi adesso io parlo a te, non a voi, e mi chiedo se la scrittura ha qualcosa da dire su come funziono. È come se noi fossimo stati fatti senza libretto di istruzioni. Allora io voglio capire se esiste qualcosa. Ebbene, esistono molte pagine, ne ho presa una che a me piace moltissimo, che è il racconto della creazione dell'uomo e della donna nel 2° capitolo della Genesi. Ora è evidente che non possiamo in 2 giorni fare la Bibbia, fare l'antropologia teologica, né nulla, ma vedrete come questo testo ha molto da dire e capiremo molte cose concrete delle dinamiche che ci sono all'interno della nostra coppia e della nostra famiglia. Va bene? Ovvio, siete tutti maestri in Israele, quindi do per scontato che sappiate l'ABC per affrontare un testo biblico. Il libro della Genesi non è una puntata di Piero Angela di Quark, stiamo parlando di parabole in cui però ci sono dei significati molto, molto, molto profondi. Come voi forse saprete, se non lo sapete ve lo dico adesso, nella creazione dell'uomo il libro della Genesi ha 2 racconti. Nel racconto numero 1 Dio plasma del fango con le sue mani e poi insuffla la vita ed esce Adama, il venuto dalla polvere, l'umano, va bene? Ma esiste un 2° racconto molto più interessante della nascita del maschile e del femminile, che è un problema che ha riguardato tutte le culture e tutte le civiltà. Voi lo trovate nel mondo greco, eccetera, eccetera. È molto interessante vedere come risponde la Bibbia. Noi crediamo che la Bibbia sia una parola che in qualche modo Dio ha ispirato a qualche autore che ha raccontato la sua esperienza, ma in qualche modo è passata questa parola di Dio. Ora, adesso vi leggo la traduzione del racconto che voi conoscete, magari qualcuno di voi l'ha scelta come prima lettura del proprio matrimonio, ma dopo questa meditazione la cancellerà, perché l'abbiamo interpretata in maniera molto romantica, probabilmente non è così. Però non voglio scandalizzarvi. Ora io adesso ve la leggo. Vi era stato chiesto di portare la Bibbia, poi la andrete a recuperare, magari se volete nelle prossime riflessioni portatela. Tenete presente che questa traduzione non è quella che voi trovate, perché è una traduzione molto cruda, molto più attinente, ma capirete perché. Ve la leggo e poi la commento e poi cerchiamo di trarre alcuni spunti di meditazione. Genesi 2:4-25. Adonai Elohim si disse: non è bene che l'umano sia alla sua solitudine, farò per lui un soccorso come di fronte a lui. E Adonai Elohim plasmò fuori dell'humus ogni vivente dei campi e ogni volatile dei campi e li fece venire verso l'umano per vedere quello che griderà loro, e tutto quello che griderà a lui l'umano, a un essere vivente, è il suo nome. E l'umano gridò dei nomi per tutto il bestiame, per il volatile dei cieli, per ogni vivente del campo, ma per umano non trovò soccorso come di fronte a lui. E Adonai Elohim fece cadere un torpore sull'umano che si addormentò, prese uno dei suoi lati e chiuse la carne al suo posto. E Adonai Elohim costruì il lato che aveva preso dall'umano in donna. e la fece venire verso l'umano, e l'umano si disse: questa qui, questa volta, è osso delle mie ossa, carne dalla mia carne, questa qui sarà gridato donna, poiché da uomo è stata presa questa qui. Perciò uomo abbandonerà suo padre e sua madre, si attaccherà alla sua donna, diventeranno una carne unica. E loro due erano nudi, l'umano e la sua donna, e non si facevano vergogna. Ripeto, è una traduzione un po' più tecnica, però vedrete che è molto importante. Tutti noi conosciamo questo brano, oh bellissimo, magnifico, l'uomo che è solo, Dio che plasma la donna, dalla sua donna, noi tutto contento, mamma, bacini, 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 fine, applauso. Nulla del genere. È interessantissimo quello che invece nella traduzione più stretta viene fuori. La prima cosa è questa. Ripeto, stiamo parlando di una parabola, non di una puntata di Piero Angela e di Quark. Però che dice il senso della vita. Chi è l'umano? Dio ha creato l'umano a sua immagine e somiglianza, si dice in Genesi 1. Si è guardato allo specchio, ha fatto l'umano. Problema: l'umano si annoia. L'umano in sé non è sessuato, è sia uomo che donna, avete sentito, si annoia, non funziona. Dio però avrebbe dovuto accorgersene, poiché l'ha fatto a sua immagine e somiglianza, e noi dopo Gesù sappiamo che Dio è Trinità, cioè comunione, cioè relazione, rapporto, festa. E per forza, se lo fai a tua immagine e somiglianza, ma sto tapino è da solo, s'annoia. E qui è già la prima indicazione su come funzioniamo tutti noi qui dentro. Non la mia coppia, ma io funziono come? Non è bene che l'umano stia solo. Noi siamo nati per la relazione. Noi siamo nati, si dice, uso una parola difficile per farvi vedere che ho studiato e suscitare ammirazione. Noi siamo ontologicamente, cioè fatti in maniera tale che cerchiamo relazioni, rapporti. Non vuol dire una coppia, In Italia in questo momento 3 italiani su 10 vivono da soli, il 30%. Quindi la coppia non è la soluzione, è una delle possibilità, ma certamente tutti noi qui dentro abbiamo come un bisogno insopprimibile il fatto di relazionarmi con qualcun altro. Non è bene che l'umano sia solo. Noi teologicamente diciamo per forza, Dio è Trinità. Io non vi conosco, alcuni di voi sì, ma gli altri no. Ma so per certo, e sono disposto a scommetterci la 100 euro, qual è la cosa che fa più paura a ciascuno di voi qui dentro? Restare da soli. E lo trovate in un cinese, in un africano, in un latinos e in un catanese. Perché fate benissimo ad aver paura della solitudine. Perché è contro natura. Però bisognerà capire perché non a tutti i costi si vuole una relazione. In che modo si può avere una relazione. Però la prima cosa da fare è molto bella. Mi piace che Dio mi tranquillizzi dicendo: Paolino, se tu ogni tanto sei un po' spaventato dal restare da solo, fai bene. Allora mi è piaciuto quello che hai detto tu prima. Sarebbe interessante guardare, fare un passo di lato, guardare quello che sta succedendo nel nostro mondo, in cui invece viene vista la solitudine come se fosse, la relazione come se fosse una malattia. Aiutare gli altri è diventato un insulto, buonista è diventato un insulto. Cioè è l'uomo forte, quello che svela tutte le porcherie che fanno gli altri, lui no, è sempre santo. A prevalere in questo momento. Il mondo è pieno di nemici e siamo tutti vittime, infatti stiamo affondando allegramente. Ebbene, senza scomodare Dio, però a me verrebbe da dire: Cicciu, guarda che proprio sei completamente fuori strada. Ma guardate che questa cosa della paura della relazione, della fatica della relazione, è entrata addirittura nei nostri modi di dire: chi fa da sé fa per tre, meglio soli che male accompagnati. Vedete? Ma anche nella relazione di coppia, aia Paolino, occhio alle uova, cammina sulle uova. A volte, in quel famoso pensiero che io non esprimo mai, che è dietro il mio cervelletto e che mai dirò neanche sotto tortura, io penso di essere meglio di lui, di lei. cioè che la relazione sia in certi momenti una fatica insormontabile. Non parliamo dei religiosi, non parliamo di una comunità cristiana, non parliamo di una famiglia. Stamattina durante la preghiera Benedetto diceva, dopo 30 anni, questione di... interessante. Quindi viviamo questa contraddizione. Siamo fatti per la relazione perché siamo fatti immagine di Dio, ma non sappiamo tanto come si fa. E la cosa divertente è che il nostro mondo la teme. Il nostro mondo preferisce la solitudine. Guardate che l'obiettivo del futuro, in un futuro distopico nel 2100, è città gigantesche da 30 milioni di abitanti in cui ognuno ha il suo monolocale di 25 metri quadrati. Si relaziona via chat, ogni tanto a qualche incontro, se ha qualche bisogno, appetito sessuale, qualche interesse. Quello è il futuro distopico che ci aspetta, Dio si accorge che ha sbagliato, mi fa morire da ridere questo. Paolo, ma Dio è perfetto. Ok, lasciate stare la teologia. Io dico sempre, gli autori biblici non hanno studiato teologia. Dio dice, orca, non va, avete sentito? Non va. E cerca una soluzione. Mi fa morire questo Dio che cerca soluzioni, perché ci tiene a noi. La Bibbia ci rivela un Dio che ha creato l'umano esattamente per amore. Perché l'amore non può che generare. Dio non è uno che ama, Dio è l'amore, che è un'altra cosa. È bellissimo questo Dio che genera, questo Dio che dà. E Dio vuole il bene dei suoi figli, torniamo a quanto diceva, accennavi Lucia, no? Dio vuole il bene dei suoi figli, e voi non tagliate un dito a vostro figlio così impara a soffrire che la vita è sofferenza, sareste dei criminali. Quindi per quale misteriosa ragione Dio dovrebbe mandarci le croci? Ma questo è un altro discorso. Allora Dio vuole trovare una soluzione alla solitudine dell'umano. E avete sentito? Fa il progetto. Farò per lui un soccorso come di fronte a lui. Ve l'ho messa tradotta direttamente dall'ebraico. Perché? Non sa tanto come fare. Farò, vuol dire, proviamo così, per l'umano, un soccorso. La parola in ebraico... è una parola tecnica, indica un intervento urgente davanti a un pericolo mortale. Soccorso. Soccorso. Cioè Dio considera la solitudine dell'umano un pericolo mortale. Allora cosa fa? Fa un aiuto, un soccorso immediato di fronte a lui. Importante questo, tenete in presente, di fronte a lui. La parola ebraica che traduce questo di fronte a lui, in realtà indica, è intraducibile in italiano, indica un'alterità ma anche una specie di confronto, combattimento. Tenetelo a mente, è importante. Quindi Dio si è fatto il progetto, dico, ok, questo umano è solo, per forza, scemo, ho fatto immagine e somiglianza, io sono Trinità, non poteva funzionare. Ok, risolviamo. Comincia a plasmare i vegetali, gli animali, che fanno parte della creazione, sono emanazione dell'amore di Dio, come bene ci ricorda la Laudato Si, in questo mondo che stiamo bruciando per i nostri figli, e poi chiama l'umano, che ha in sé ancora il maschile e il femminile, è asessuato, è unico, dice, dagli un nome. Allora lui dice, cane, quello è cane. Gli dice, oleandro, quello è un oleandro. Va bene? Attenzione, nella cultura biblica, dare un nome vuol dire conoscere e possedere. Tant'è vero che quando Dio interviene cambia i nomi. Abraham diventa Abram, Sarai, la mia principessa, diventa Sara, la principessa, non è più mia, è di tutti. Eccetera, eccetera, Gesù continuerà, Simone diventa Pietro, eccetera, eccetera. Cambiare nome, quindi dare nome vuol dire che Dio come soluzione pensa di coinvolgere l'umano facendolo creatore insieme a lui. Bellissimo, ma non funziona neanche questo, urca la mazurca, non funziona, l'umano è ancora solo, ha mali estremi, estremi rimedi. Dio fa addormentare l'umano, non gli toglie una costola, ma lo divide a metà. Lo taglia in due. La parola ebraica che noi abbiamo tradotto con costola, ci sta, può anche essere tradotta con lato, lato. Questa traduzione, lo dico per gli amanti della cultura e della storia, già il primo rabbino esegeta della storia, che si chiamava Rashi di Troyes, Medioevo, Francia, traduce con lato. L'idea migliore è quella porta, guardatela, due stipiti, vedete? Un lato e l'altro lato, distanziati con sopra un architrave. Quello succede. Dio prende l'umano, lo taglia, una parte di fronte all'altra. Attenzione bene, seguite il mio movimento. Qual era il problema nel dare il nome agli animali, ai vegetali? Era questo il rapporto, sopra sotto. Cioè l'umano continuava a essere sopra, sotto, lui conosce dal nome, sa chi sei, ci sono gli animali, i vegetali. Ma questo non crea il desiderio. Ecco allora che Dio ha un'idea geniale. Prende l'umano e lo taglia a metà, uno di fronte all'altro. Un'unità divisa in due. Crea un'assenza, crea una mancanza, crea un bisogno. La relazione nasce sempre dal desiderio di soddisfare un bisogno. Quando uno è sazio, non ha bisogno di nulla. L'amore nasce dal fatto che intuisci che l'altro da te, l'altro da te, l'altro di fronte a te, ha qualcosa che a te manca. Bellissima questa cosa. Non uno sopra e l'altro sotto, ma uno di fronte all'altro. Magnifico. Attenzione bene, seguite l'operazione chirurgica, si fa per dire. L'umano dormiva, quindi non ha la più pallida idea, non ha la conoscenza, non ha dato nessun nome, non sa da dove venga l'altro da sé, non accetta la mancanza, non accetta il limite, non accetta il fatto che Dio, per risolvere la questione, ha detto aspetta te, uno di fronte all'altro, comincia a cercare, sei un uomo di desiderio, sei una donna di desiderio, cerca, non accetta questa cosa. Infatti quando l'ex umano, che ormai è diviso in maschile e femminile, si sveglia, fa un pasticcio pazzesco. Ora, invito le donne presenti a immaginare che il proprio uomo, amante, marito, gli dica questa cosa qua. Questa qui, questa volta, è osso dalle mie ossa e carne dalla mia carne. A questa qui sarà gridato donna, poiché da uomo è stata presa questa qui. Voi pigliate un randello e lo date in testa. Questa qui lo dice a tua sorella. Questa qui. Cioè, l'ex umano, ormai diventato ish uomo, l'ex umano, davanti a questa bellissima operazione di Dio, che ha creato in lui una mancanza, nega questa mancanza. Dice di capire chi ha davanti, che non è vero. Non è vero. Dice che parte di sé, che non è vero, la riconduce a sé, addirittura le dà un nome, ricordate dare il nome, che è se stesso il femminile, Ish, Isha, noi tradurremmo uomo, uoma, terribile, ma che pasticcio stai facendo, ma che cosa fai, peggio, un po' più avanti, lui dirà che a questa qui, Aisha, sarà gridato il nome, Kawa, Eva. Noi abbiamo tradotto Eva, in ebraico è Kawa. Sapete cosa significa Kawa? La dante vita, la coniglia, cioè l'altro da sé identificato con la sua funzione, con ciò che fa, non con ciò che è. Peggio non poteva andare. Quindi non scegliete questo testo per il vostro matrimonio, perché meno male che la gente ignorante se la mazza, però state mettendo tanti puntini. Attenzione, io sto mettendo i mattoncini Lego, poi li mettiamo insieme, va bene? Mi seguite ancora? Sì, ok? Pasticcio, catastrofe, disastro. Eppure guardate un po', proviamo a cominciare a tirare le fila, ma poi le mettiamo bene insieme. Non è l'origine del 95% dei problemi all'interno di una coppia, di una famiglia e di una relazione, questo. Credere di conoscere l'altro, fare dell'altro proprio specchio. Non è altro da me, non la pensa in maniera diversa da me, non è io maschio, tu femmina, che vuol dire un mondo diverso di pensare. Il maschile e il femminile sono magnificamente diversi, devono restare magnificamente diversi per tendere un'unità. Non è all'origine di tanti nostri guai nelle relazioni con i figli, in cui noi non lo diciamo perché siamo persone evolute, ma in fondo avremmo voluto che nostro figlio e nostra figlia fosse due punti con tutto l'elenco. Fosse due punti con l'elenco, bravo a studiare, invece uno che non ha voglia di studiare, eccetera, eccetera. Cioè non proiettiamo addosso all'altro di nuovo qualcosa che portiamo nel cuore. Semplifico. Cioè cosa succede con il povero Adamo? O Ish. Invece di mantenere questa tensione, questa diversità, questa distanza, invece di dire a me manca un pezzo e ce l'hai tu, fa di nuovo come ha fatto con gli animali vegetali, mette sotto, io so chi sei, sei un pezzo di me, in realtà non sa niente. Guardate che una relazione di coppia, una relazione, è mistero. E l'errore più gigantesco che possiamo fare è ricondurre l'altro a noi, che diventa la mia immagine e somiglianza. Adesso faccio degli esempi concreti. Ho incontrato qualche tempo fa ad Aosta, dove più o meno abito, una compagna di classe delle superiori. Io ho 54 anni, quindi parecchi anni fa. Era tempo che non la vedevo. Alle superiori questa ragazza, l'unico sport che faceva era darsi lo smalto alle unghie, proprio. L'ho vista, non un filo di grasso, tonicissima, c'è una roba, mamma mia. Si è andata a prendere un caffè, mi ha detto: ah sì, sai, mi sono appassionata, da noi va molto di moda lo skyrunner, cioè camminare di corsa in montagna, che è una roba che poi ti segano le gambe, cioè un fisico allucinante, 2 ore di corsa al giorno, cioè, irriconoscibile. Ho detto: beh, complimenti. Dice: sì sì, sai, perché il mio fidanzato ama tanto questa cosa. Ho detto: ah ok, ci siamo capiti. Cioè lei, pur di avere qualcuno che la amasse, guardate che noi per essere amati facciamo tutti i compromessi e le prostituzioni dell'universo, lo dico con molta serietà. Prostituzione non c'entra nulla con la fisicità e la sessualità, è un atteggiamento mentale. Mi faccio andare bene qualunque cosa, perché mi spaventa lo stare da solo e quindi accetto. Dobbiamo avere il coraggio ad ogni tanto di dire a noi stessi, non al compagno, alla compagna, al coniuge, quello che pensiamo veramente, a noi stessi. Da questo punto di vista non ci è semplice in questo mondo, perché il nostro mondo, come vedremo tra un attimo, invece esalta l'amore di fusione. Io e te abbiamo gli stessi gusti, guardiamo gli stessi film, ascoltiamo la stessa musica. Brr. Che palle, scusate, cioè non ho capito. Oppure uno dei due prevale e quindi io mi adeguo ai gusti dell'altro. Vedete che è di nuovo tutto un distogliere questo rapporto. Parlo con molto rispetto alle persone che tra noi hanno vissuto un fallimento matrimoniale o affettivo. Provate con semplicità e serenità, smaltita un po' la rabbia, a guardare se all'origine a volte di un'incomprensione non c'è proprio questo. Io avevo una certa idea della vita affettiva, della vita matrimoniale, e poi ho scoperto che lui, lei, non la pensava come me. Io di nuovo proiettavo addosso a lui qualcosa di mio. Ecco allora che Dio, l'autore della Genesi, racconta questa cosa, e qui succede una cosa divertentissima. Prima però vi do 2 punti di meditazione su quello che ho detto fino adesso. La prima cosa, poi guardiamo la soluzione, perché al momento il film finisce malissimo, poi invece finisce bene. Ma adesso dice: mamma mia. La prima cosa è questa. ed è il tema della solitudine. Ribadisco quello che ho accennato prima, cominciamo a montare insieme i mattoncini dell'ego. È vero, la solitudine è la peggior cosa che possa succedere a un essere umano, ma la solitudine non vuol dire che io vivo da solo, Entiende? Io posso essere sposato con 4 figli e 18 nipoti e vivere in solitudine. E la solitudine non è in sé una cosa negativa, si diventa però solipsismo, cioè chiusura, cioè nella torre, cioè non mi fido di nessuno, cioè guardo sempre così, allora diventa un gran bel problema. La nostra vita è di base una relazione. Io lo dico con molto molto affetto, ripeto, sono in un contesto particolare, siete delle famiglie, immagino, cattoliche, siamo qui in casa dei Salesiani, quindi immagino che alle spalle abbiate un certo tipo di percorso, però lo dico con molto rispetto, a volte non abbiamo un po' enfatizzato, nel senso, parlo di quelli diversamente giovani come me, 30 o 40 anni fa, tu nascevi e crescevi, ma il tuo destino era segnato. Cioè, intendo dire, o facevi il prete, facevi la suora o ti sposavi. E tutte le altre variabili che ci sono? Guardate, anche una persona sola, solo perché non ha trovato la persona giusta, ma anche solo perché non ha nessuna voglia di avere un altro a fianco, non è una persona cattiva, è una persona che ha fatto la scelta, può essere una persona che intesse relazioni con tutti. Cioè, quello che vi sto dicendo è che la solitudine, la soluzione alla solitudine non è il matrimonio. La soluzione alla solitudine è una vita di relazione anche nel matrimonio. Anche con i tuoi vicini di casa, anche con quelli con cui lavori. Cioè, se io penso davvero che l'altro è di fronte a me, se io penso davvero che non ho in me tutte le risposte, beh, allora è un po' diverso, no? Cioè, incontrarvi è una festa, adesso lo dico un po' così, poi io sono un po' valdostano, quindi entro a certi limiti, io ho un gradiente di orsaggine molto più sviluppato di un qualunque isolano, quindi un po' sì, però non esageriamo, sei amici, però poi stai a casa tua, perché io ho i miei tempi, i miei ritmi e tutto, ma per me è evidente nella mia vita concreta che o mi gioco nella relazione o non esisto. Questo credo sia un bel primo tema di meditazione per dopo. E può succedere che all'interno di una vita di coppia o di famiglia io viva una soluzione, una solitudine assoluta. Può succedere. Perché tra noi sì, ci parliamo, vai tu a prendere il figlio, vai tu a prendere il nipotino, oppure sei andata a fare la spesa. Ma non c'è nessun tipo di relazione lì dentro, c'è una convivenza faticosa. Su questo voglio essere molto 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 chiaro. Poi tutte le cose che non vanno bene, domenica Benedetto farà l'elenco di tutte le cose. Però guardate che la Chiesa non propone come modello cristiano che due stiano insieme tutta la vita, appunto, ma che due si amino tutta la vita. Io conosco gente, non voi, gli altri, che stanno insieme perché è più comodo che non stare separati. Io conosco gente, non voi, gli altri, che arrivano a 70 anni e si odiano con tutte le loro forze, ma stanno insieme. Quello non è l'ideale della vita cristiana, vorrei essere chiaro su questo, Cioè non è che il cristianesimo dice, che bella la fedeltà, lo stare insieme, facciamo i matrimoni di cos'è, d'argento, d'oro, di platino, ma di amarsi tutta la vita, che è un'altra cosa, vedere due ottantenni che sanno ancora darsi dei segni di tenerezza, vedere due ottantenni che dopo tante battaglie e tante lotte dicono, ma che fortuna averti avuto tutti questi anni. Nella meditazione del pomeriggio proveremo a guardare qual è l'obiettivo della coppia, stamattina stiamo concentrati sul sé, su quello che io sono, ok? Un po' diverso. Una persona, una comica che conoscete, la Luciana Littizzetto, simpaticissima, molto peperina, dice sempre: una volta ci si amava per tutta la vita, bella forza, si moriva a 40 anni. Può ragione. Quale mistero può far stare insieme delle persone felicemente per tanti anni? In una famiglia, in una comunità, però a me consola sapere che Dio ci ha fatto per la relazione, quindi non è una fissa mentale che io ho.
La domanda
è però come? Abbiamo visto che in questo caso il signor Adamo fa un sacco di pasticci, cioè fa esattamente il modo che non bisogna fare. Ecco allora la seconda riflessione, molto importante, ma avremo modo di approfondirlo, credo, in questi due giorni. L'essere umano è maschile e femminile, per cortesia mantenete questa distinzione. Oggi si gioca un pochettino su queste cose, un po' complicato, io non ho la competenza psicologica e tutto, il gender, il fluido e tutto, il maschile e il femminile esistono, cioè esiste un modo maschile di vedere la realtà, esiste un modo femminile di vedere la realtà. Poi, quando dobbiamo dire cos'è maschile e cos'è femminile, un po' ci incartiamo. Qualcuno ha già provato, Eric Fromm, L'arte di amare, chi di voi l'ha letto, negli anni 80 andava molto di moda, il femminile accoglienza, il maschile intraprendenza, la Brizandine, che ha scritto questi due libri bellissimi che consiglio a tutti, Il cervello delle donne e il cervello degli uomini, Bompiani. Lei è una dottoressa americana che si occupa degli ormoni, come si chiamano? Endocrinologa, grazie. E lei dice: noi abbiamo scoperto del maschile e del femminile più cose negli ultimi 20 anni che nei precedenti 10.000. Da quando riusciamo a fare le analisi senza spaccare la testa di uno. E lei è molto interessante, cioè, sono libri un po' tecnici ma sono divertentissimi, qui lei da endocrinologa dice cos'è lo specifico maschile e cos'è lo specifico femminile. E lei conclude dicendo lo specifico del femminile è l'accoglienza, il dare vita, lo specifico maschile è trovare soluzioni. Bellissimo. Quando scrive Il cervello di Ione dice: le mie amiche mi hanno detto ma cosa scrivi? Cioè, interessante. Ma esiste un maschile e un femminile? Non tenerne conto nelle nostre relazioni, in ufficio, in coppia, coi figli, è un problema. O pensare che l'altra parte di me, ricordate il di fronte a me, abbia un approccio alla realtà che non condivido, è un errore. Cose molto concrete, tendenzialmente, l'esperienza che faccio anch'io, le donne hanno bisogno di raccontare, l'uomo invece sempre dice sì, ok, ma viene al punto. Ma in cose molto concrete, il rapporto col lavoro, per esempio, questo potrebbe essere dei temi che potete approfondire. Esiste un modo specifico di vedere il lavoro al maschile e al femminile? Attenzione, non cadiamo nelle trappole, non stiamo parlando di parità di diritti che ci devono essere, di parità di opportunità che ci devono essere, di parità di compenso che ci devono essere, cioè io do per scontato che non siamo dei trogloditi, ma è evidente che esiste un modo specifico di intendere il lavoro per un uomo o per una donna. Non vuol dire meglio o peggio, diverso. Non tenerne conto vuol dire creare delle tensioni inutili all'interno delle relazioni. Io dico sempre un po' per ridere, mi aiuta molto, chi di voi ha fatto qualche studio di antropologia culturale, ricordarsi di come eravamo. Voi, care mogli, donne che presenti, immaginatevi sempre che il maschio era quello che usciva con la lancia per tornare 3 giorni dopo tutto graffiato trascinando l'orso, capito? Il suo scopo era mantenere i figli che erano il bene più prezioso. Oggi ti mettono davanti un computer per 8 ore. Dice benissimo Papa Francesco che il lavoro non è un problema di soldi che ti arrivano, anche, ma è di quello che fai, che tu dai una mano a concludere il creato. Per una donna invece lavori sempre troppo. E così potremmo fare molte cose, per esempio, appunto, dico una cosa banale che forse succede anche a voi quando c'è un po' un litigio, il litigio è normale all'interno di una qualunque relazione, in cui una donna ha bisogno di spiegare e di raccontare le sue emozioni, addirittura a volte quando ha finito di raccontare non ha bisogno che tu dica nulla, ma è vero, non è che... ti ha detto quella roba così che poi tu offri la soluzione. Invece noi uomini già la seconda frase è: dunque, aspetta, come posso fare? Stai zitto, ascolta. Esiste un modo maschile e femminile. Attenzione, con i nostri figli. Ok? Attenzione, con le nostre colleghe d'ufficio, con i nostri colleghi d'ufficio. Il maschile e il femminile è il più grande dono di Dio che esista, secondo me. beh sì, qui ho messo alcune cose. Leggo. L'essere umano è fatto da due parti, maschile e femminile. La relazione nasce dal riconoscimento di una mancanza. Al maschile manca il femminile, al femminile manca il maschile. Non è un problema sessuale, eh? È un problema di visione del mondo. A me manca, a me in questo momento sono sessuato, non posso che parlare da maschio, a me manca la sensibilità del femminile. Mi viene fatta anche notare, d'altronde. Bene. Manca. E se non ce l'avessi, non vedo un sacco di cose. Nel rapporto a volte conflittale fra uomo e donna, nella confusione dei ruoli, l'assenza inaccettabile del padre, l'umanità rischia di allontanarsi dalla somiglianza. Ho scritto questo perché è un pezzo di un'altra meditazione, perché è interessante, non l'approfondisco ma è bellissimo, quando nel primo racconto della creazione Dio decide di plasmare l'uomo, l'umano, ok? Nel primo racconto, Genesi 1, dice lo farò a mia immagine e somiglianza. In realtà poi, quando lo fa, andate a leggere, lo fa solo a sua somiglianza, manca l'immagine. No, lo fa solo a immagine, manca la somiglianza. Perché la somiglianza la dobbiamo far noi. Tutta la nostra vita è raggiungere la somiglianza della comunione di Dio. Detto così è molto da figo, però è interessante. Il terzo tema di meditazione, il primo la solitudine, il maschile e il femminile. Vedete, vi sto dando molto materiale, poi voi prendete una cosa e la approfondite se volete. Ma anche nella relazione è nascosto il rischio della semplificazione eccessiva. La semplificazione. L'entusiasmo di Adam è rischioso, finto. In realtà è una manifestazione di potere. Lui fa finta di sapere perfettamente chi ha di fronte. Non sa niente. Non riconosce che gliel'ha portata Dio. Non riconosce che altro da sé. Le dà un nome, che è il sé con la A finale. Fantastico. Bella relazione. Questo è importantissimo. Se neghiamo la dimensione del mistero, se neghiamo la dimensione del mistero, io in realtà di te, amore mio, non so assolutamente niente. Ti è chiaro? A me è chiaro. Gente, dopo 30 anni di matrimonio, ma cosa avete ancora da dirvi? Ma sapete tutto dell'altro. Sai cosa dire, cosa non dire, ti sei fatto, sapete come i cani che segnano il territorio. Di quelle cose non dobbiamo parlare, di quella tanto sa cosa dici. Avete letto il bellissimo libro, se non l'avete letto, leggetelo, di Piff, che Dio perdona tutti, che è bellissimo, bellissimo, lo consiglio. E Piff dice la strategia dell'opossum che fa il morto. Quando arriva il nemico, dice a volte la relazione uomo-donna, il marito fa l'opossum morto. Che passi. Dopo 30 anni, se si viene a perdere il mistero vuol dire, lo dico in una parola molto semplice, io ho 54 anni, io rispetto a quando avevo 30 anni, sono un'altra persona, né? E anche di quando avevo 40. La persona che avete accanto non è più la persona che avete sposato, è un'altra persona. E perché perderti l'occasione di sapere chi è? Il mistero è fondamentale in una coppia. Io non devo invadere il tuo spazio e sapere chi sei, cosa fai, cosa pensi. Ah sì, ma perché una coppia vuol dire che tutto sa tutto dell'altro? No, assolutamente. Quello è veramente un atto di predominio assoluto. Bene, ce la fate ancora? Vediamo quando. Io parlo un'ora, quindi quando svenite mi fermo.
Sì.
10 minuti ce la fate? Perché adesso viene la fine del film.
Okay.
Paolo, ti abbiamo fatto venire, ci dici ste robe deprimenti, li mortacci.
Io penso che ci sia una domanda che ci sta affrontando proprio in testa. Potrà fare un piccolo sforzo, Dio?
Glielo chiederai.
Tipo, più vicini, più uguali, poco, poco, poco,
poco. Sarebbe stato più troppo semplice. Allora, io voglio sempre dire questa cosa, un principio teologico di base. Sentite tutti. Qualunque domanda teologica avete, fra 70 anni sarà risolta. Chiaro? Quindi non rompete le scatole a me. Andiamo. Insomma, catastrofe su tutta la linea. Catastrofe su tutta la linea. Dio ha visto che l'umano non è fatto per la solitudine, ha provato la prima soluzione e non ha funzionato con i vegetali e gli animali, ha trovato una seconda soluzione geniale, creo una mancanza. Io insisto ancora un po' su questo, il nostro mondo è terrorizzato dalle mancanze, il nostro mondo ha paura del vuoto cosmico, la gente riempie di cose, di parole. Pensate per esempio ai nostri ragazzi, l'uso che fanno degli smartphone e dei social, per dirsi nulla, io lo guardo con benevolenza, cioè è segno di un'inquietudine profonda che abbiamo. Qualche giorno fa ero in un posto magnifico, si chiama Col Champion, dalle mie parti, 2003, c'è un laghetto e c'è un piccolo baracchino con dove vendono la Coca-Cola, se uno vuole arrivare lì, con la musica. E mi sono dicendo, scusi, ma è necessaria la musica? No, ma la gente piace. A me non piace. Cioè, hai così paura del silenzio della montagna che devi sentire uns, ai 2003. Noi siamo terrorizzati. Invece, per rispondere anche a quello che chiedevi tu, Luchi, se ci pensate bene, noi siamo cercatori perché cerchiamo qualcosa. Siamo morti quando non cerchiamo più nulla. Siamo asfaltati. Il problema è che il signor Adamo ha fatto dei pasticci, ma attenzione, qui io ci tengo perché così come questo brano purtroppo è stato utilizzato storicamente per indicare la sottomissione della donna, non contiamoci storie, è vero, la donna fatta dalla costola, in realtà questa interpretazione dice, vedi, povera donna. Avete notato una cosa? Che la donna non dice nulla, tace, che non è una bella cosa. Insomma, davanti a questa finta conoscenza che diventa in realtà non più questa relazione, ma di nuovo sopra sotto, Dio offre una soluzione. Voi dovete sapere che nei libri della Bibbia il redattore, quello che scrive il libro, non interviene mai, racconta. Quando interviene perché devi dire qualcosa di fenomenale. Infatti, qui interviene il redattore, quello che ha scritto, e dice, perciò cosa? Anche grammaticalmente non sta né in cielo né in terra. Perciò, sottintendendo, per superire a questo pasticcio non c'è che un modo. L'uomo abbandonerà suo padre e sua madre, si attaccherà alla sua donna, e diventeranno una carne unica. Cioè la soluzione al fatto di dominare l'altro al maschile e al femminile, e nei due sensi, direi, ma no, ma io in fondo so bene come fa, no? È triplice. La prima, abbandonare la propria idea di famiglia, abbandonerà suo padre e sua madre. Questa è una cosa curiosissima, adesso lo dico con molto rispetto, ripeto, domenica mattina presto all'alba scappo con i forconi dietro. Non abbiamo un po' enfatizzato sta roba della famiglia, scusate. Lo dico con moltissimo rispetto, ma qui dentro ci sono persone che hanno avuto una pessima esperienza di famiglia di origine, o no? La maggioranza? Perché le persone sono persone con tutti i loro limiti. Allora è interessante perché a volte uno, per non essere come mia madre, ho fatto un altro percorso. Oppure ho cercato in tutti gli uomini che ho incontrato mio padre. Ciccio, lo vedremo questo, scambio dei ruoli. Calma, calma. Abbandona la tua idea. L'altro giorno è venuta a parlarmi una ragazza un po' più giovane di me. È stato molto interessante, molto drammatico come incontro, le voglio molto bene, io la conosco quando aveva 12 anni, si è sposata, ha fatto due figli, è entrato in crisi di matrimonio, si è separata, tra le varie cose ha scoperto dopo il matrimonio che il marito non lo sapeva, che soffriva di un comportamento bipolare, psichiatrico, grave, intendo dire, uno vuol dire è la salute della malattia, ok ciccio, va bene, però sai quando tenti di ammazzare la moglie è già un'altra roba, Però lei diceva una cosa, a me ha turbato molto, devo dire, lei diceva, perché abbiamo più o meno la stessa età, e lei dice, ma sai, quante volte noi corriamo il rischio di descrivere un mondo che non esiste, quindi la famiglia, lui e lei, andiamo d'accordo, facciamo figli, nipoti, ci troviamo, moriamo sul letto, tutto, con i figli, i nipoti intorno e tutto. Ma dobbiamo stare attenti su questo. Io vi ho detto prima, mettere fra parentesi tutto quello che abbiamo sperimentato. È interessante che Dio proponga attraverso l'autore biblico come soluzione a questa manipolazione il fatto di abbandonare i preconcetti che abbiamo, l'idea che abbiamo. Perché a volte, lo dico con molto rispetto, noi abbiamo un'idea di uomo, di donna, poi arrivi tu. Allora, il problema non è che io mi adatto a te, io piego te alla mia idea. E questo di solito porta un po' di pasticci. Infatti, prima soluzione. Secondo, l'uomo si attaccherà alla sua donna, la donna si attaccherà al suo uomo, potremmo dire anche. Cioè, la relazione come qualcosa di fondante, non come un calcolo. Perché il grosso rischio è, ho paura della solitudine, tu sei la soluzione alla mia solitudine, che non è vero, lo vedremo, e quindi, vabbè, no, qualcosa di onesto, di bello. La terza cosa è la più bella, e diventeranno una carne sola, un'unica carne. Ora, io voglio essere molto chiaro, sono disposto a confrontarmi con qualunque teologo biblista, e non possono dire diversamente. La carne nella Bibbia non ha mai a che fare col sesso. Questa è una nostra fisima di cattolici. Non c'entra nulla, parleremo della sessualità, ma non c'entra nulla con la sessualità. La carne nella Bibbia indica il lato debole della vita, la fragilità. Bellissimo questo. Cioè, la soluzione a questa manipolazione è condividi le tue fragilità, butta la maschera almeno davanti a lui e davanti a lei. Sii te stesso. I due sono nudi e non provano vergogna. E non stiamo parlando della nudità fisica, stiamo parlando della nudità per cui io mi fido di te, perché tu non mi farai del male. Bellissimo. Ecco allora la soluzione a questo pasticcio. Concludo allora con gli ultimi due cose. Quello che prima ho chiamato l'amore di fusione, in cui Adamo dice a Eva, Ish dice a Isha, l'uomo dice alla donna, ah, ma io so benissimo chi è lei, lei è un pezzo di me, so. L'amore di fusione vuol dire questo, io mi adeguo a quello che tu pensi, a quello che tu fai, eccetera, eccetera, è una sola. L'amore di fusione decantato, idealizzato nella nostra società è fautore di gravi incomprensioni. Non è perché io e te siamo uguali che stiamo insieme, ma proprio perché siamo diversi. Proprio perché io cerco in te quel pezzo che mi manca e tu cerchi in me quel pezzo che ti manca. Che non vuol dire ci picchiamo tutti i giorni e non andiamo d'accordo, eh? Ma non vuol dire che io per far piacere all'altro mi plasmo a quello che lui vorrebbe. È la diversità, la manchevolezza, la coscienza del limite che aprono la strada dell'alleanza. Un matrimonio non diventa proiezione di se stesso nell'altro, ma l'accoglienza stupita che l'altro è diverso da me. Perciò possiamo camminare insieme verso un obiettivo, ma di questo ne parliamo poi il pomeriggio. Concludo. Beh, Dio ha avuto questo progetto geniale. Quindi, per sopperire alla solitudine che abbiamo in ciascuno di noi, propone una relazione. La relazione che può essere sia anche di coppia, ma soprattutto nella coscienza che c'è qualcosa che ci manca, che l'altro possiede. Che però questa relazione deve essere costruita su basi salde, perché altrimenti corro il rischio di proiettare addosso all'altro quello che vorrei io. La soluzione è: dimentica la tua idea di famiglia, di testa, i tuoi grandi ideali, i miei sogni da bambina, e sei sempre fatto così. Attaccati alla tua donna, al tuo uomo, non avere paura delle vostre fragilità. Bellissimo, bellissimo. Siamo viandanti, ma questo è il tema del pomeriggio. Eppure, a leggere questo brano, ultimo tema di meditazione, è proprio Dio, il grande assente. Il grande assente. Adamo non riconosce che è stato Dio a portargli la donna. Allora ecco che torniamo a bomba, quello che vi ho detto un'ora fa. Probabilmente Dio c'entra con la mia coppia. Non nel senso che se c'è lui poi non litighiamo e non ci separiamo, stupidaggini. perché lui ha il segreto dell'amore, perché lui sa chi sono io. La coppia è fatta da due individui, perché probabilmente seguendo il cammino che mi porta verso Dio riesco ad avere qualche indicazione più su cosa significa vivere. Vi vedo un po' destabilizzati, ok? Tutto bene?
Sì, perché questa parte ci stava piacendo, questo ultimo Dio della coppia.
Sì. Vediamo, ogni giorno basta la sua pena. No, sì, sì, certo. Sì, perché a questo punto è che cosa serve una coppia. Ne parliamo nel pomeriggio.
Un trailer.
Sì, però non faccio lo spoiler perché sennò. Tutto bene? Ce la fate? Ok. Allora, cosa fare in quest'ora di tempo? Non so che ora sia.
Sono le 11 settembre.
Io vi propongo una cosa. Allora, io ci tengo. Sembra un collegio, ma questo non è un collegio. Va bene? Però siete venuti fin qua. Fate le cose che vi vengono proposte. Va bene? Pranzo è 1:30. Ah, voglia. Abbiamo un'oretta di tempo. Io vi propongo questo. L'ho già fatto in altri campi e funziona. Datevi appuntamento. Allora, se siete sì, solo mezz'ora,
eh? 40 minuti, perché c'è poi la piscina.
Buttate i bambini in piscina, va bene, 40 minuti, possono bastare. Chi non ha bimbi può continuare. Allora, attenzione, io vorrei, lo dico con molto rispetto, ai single presenti, no, non fatemi la sindrome del single, va bene? Ok? Gesù era un single, eh? Quindi questa prima parte, 10 minuti da adesso, non state in coppia, ognuno per sé e Dio per tutti, in cui vi ponete questa domanda: io e la solitudine, puntini di sospensione, io e la solitudine, ne ho paura, ogni tanto ne ho bisogno. Quanto è vero quello che dice Paolo e la scrittura, soprattutto Paolo fa solo il megafono, di dire che a volte noi siamo disposti a qualunque compromesso per la solidarietà. Provate a dirvi questo, va bene? Ok? Poi, chi è in coppia dopo 10 minuti si incontra per mezz'ora e se vuole, io dico questo perché è un po' illusorio, magari sono anni che non vi parlate di cose di voi, cioè illudersi che adesso hop, d'improvviso ci mettiamo a chiacchierare, fatevi due passi, datevi un bacino, fate qualcosa che vi stimoli un pochettino, però sempre a partire da questo brano straordinario che abbiamo letto e meditato, non guardate agli eventuali sbagli che possiamo fare nella coppia, ma prendete uno di questi tre aspetti: lasciare la nostra idea di famiglia, sai, io non te l'ho mai detto, ma quando mi sono messo con te ho detto io non sarò mai come mio padre, adesso vedo che con i miei figli faccio esattamente come lui. Parlate di voi e non dell'altro, ok? Questo, oppure l'attaccarsi, dire ma sai che c'è, dopo tanti anni che stiamo insieme io sono proprio ancora contento di stare con te, oppure le fragilità. Però io vorrei davvero che anche nel nostro linguaggio, anche nel nostro mondo, siamo propositivi. Non siamo qui a fare il capitolo delle colpe come si faceva nei monasteri, cui uno si accusa di qualcosa che non va. Siamo qui a dire che bello che Dio abbia avuto questa idea geniale, che bello che tu sia così diverso e diversa da me. L'obiettivo è che andiate felici, se però non investite, cavoli vostri, non c'è la garanzia su questo. Ok? Buon lavoro.
Allora, un attimino mi ha fatto riflettere.